Democrazia extraparlamentare di Marco Revelli da Il Manifesto 27 dicembre 2012. Constatare che quanto sta accadendo in questi giorni al vertice delle nostre istituzioni è quantomeno irrituale e dir poco. In realtà, in questa affrettata fine di legislatura, un altro pezzo di quel che resta del nostro ordinamento costituzionale è andato in pezzi. Siamo, o meglio dovremmo essere, una democrazia parlamentare, una forma di governo, cioè, in cui il fulcro del sistema politico è il Parlamento, è in Parlamento che dovrebbero nascere e finire i governi, con un voto di fiducia nel primo caso, e con un voto di sfiducia nel secondo, quando la legislatura non sia giunta alla propria fine naturale. Qui, invece, è bastato che il Presidente del Consiglio in carica annunciasse le proprie dimissioni in assenza di un voto di sfiducia, anzi, nonostante avesse appena incassato la fiducia sulla legge di stabilità, perché il Presidente della Repubblica, dopo una fulminea consultazione di qualche ora, sciogliesse anticipatamente le Camere. Correttezza avrebbe voluto che, di fronte alle dimissioni del capo del governo, il capo dello Stato lo rinviasse alle Camere perché, con un dibattito chiaro, in cui ogni parte politica assumesse in pubblico e nella sede naturale le proprie responsabilità, si misurasse con un voto l'esistenza o meno di una maggioranza. Invece no. Per la seconda volta nel giro di un anno si è consumata una soluzione extraparlamentare. Il governo Monti finisce così come era incominciato, per un atto d'imperio del secondo ramo del potere esecutivo, quello costituzionalmente meno pregnante sul piano dell'indirizzo politico, nella marginalità del potere legislativo. E questa seconda volta, senza neppure la possibile giustificazione dell'emergenza, il rischio di default, lo spread alle stelle, il crollo dell'eurozona, su cui motivare un qualche stato d'eccezione, come se l'eccezione fosse, in questi 13 mesi, diventata la regola. In entrambi i casi al centro dello strappo ci sono i partiti, l'intero sistema dei partiti, con la loro crisi, la loro impotenza o fragilità, la loro impossibilità di trasparenza e verità. A novembre dello scorso anno, perché si fecero precipitosamente di lato, anzi fuggirono, mentre il paese era in caduta libera, ben felici di passare la patata bollente al presidente. Ora perché probabilmente si sono fatti fin troppo avanti per chiedere a quello stesso presidente una chiusura al buio della legislatura, e quindi un'apertura al buio della campagna elettorale, che evitasse loro di mettere fin da subito, nella sede istituzionale adeguata, le carte in tavola, il proprio giudizio sull'anno passato e il proprio programma per il quinquennio futuro. In un dibattito parlamentare sulla fiducia, ad esempio, e nel voto finale, il PDL si sarebbe probabilmente spaccato in misura ben più evidente di quanto lo sia già, anticipando lo scenario che lo attende dopo le urne e accelerando i propri processi decompositivi. Ed il PD avrebbe dovuto motivare, a sua volta in pubblico, la propria politica di quest'anno nei confronti di Monti, esponendosi anch'esso alla responsabilità della fiducia, l'avrebbe confermata anche ora, ipotecando il proprio atteggiamento in campagna elettorale, o l'avrebbe negata, mostrando in pubblico un'opzione diversa dall'agenda Monti. O forse anch'esso si sarebbe diviso lungo le linee che già si intuiscono, ma che si vorrebbe tenere nascoste fino all'esito elettorale. E poi Monti, abbiamo dovuto decifrare le ragioni del capo del governo dimissionario da una conferenza stampa, in un fulmineo passaggio in cui si affermava che non c'erano alternative alla fine del suo gabinetto e della legislatura. Non in un'aula parlamentare, ma in una sede mediatica. E dobbiamo ora intuire i suoi progetti da un cinguettio, anzi da due. Proprio così, per grottesco che possa apparire, su Twitter, e anche, si dice, su una pagina di Facebook, altro che Grillo, e antipolitica. e democrazia telematica, due messaggini di 77 e 59 caratteri, Monti su Twitter, saliamo in politica, titola il Corriere, senza sarcasmo, come se fosse un modo normale di trattare la cosa pubblica. La campagna elettorale che ci aspetta sarà dunque sotto copertura, forse non sarà convulsa come temuto, ma sicuramente opaca, nel senso che la verità, il sottostante, potremmo dire con linguaggio da broker finanziari, verrà fuori solo dopo, a babbo morto, cioè a elettore liquidato. E quella verità sarà quella adombrata in sala stampa di Palazzo Chigi, che l'agenda Monti, chiunque vinca, sarà al centro del tavolo, che le linee guida europee sono invalicabili, che il lavoro, eufemismo per dire i lavoratori e i loro salari e le loro garanzie, sarà in misura crescente il materasso su cui scaricare il peso dell'infinito salva Italia in un processo di redistribuzione dal basso verso l'alto e dall'economia reale al finanziario, che continua a restare il dogma infrangibile di questa Europa e di questo Occidente. Che probabilmente questo avverrà per via diretta con il taglio delle ali dei due poli e la convergenza al centro delle rispettive componenti moderate, o in alternativa con l'ascensione di Mario Monti sul colle più alto. Forse per questo parla di salita in politica, trasformato in vero baricentro del sistema, e la delega al rappresentante della rinnovata maggioranza parlamentare di farsene esecutore. Meglio saperlo fin d'ora, perché solo una straordinaria impennata d'orgoglio dell'elettorato, oggi difficile da misurare, potrà smentire questa forse troppo facile profezia. Mario Monti che fa il ritroso, di Pierfranco Pellizzetti. Il tira e molla montiano all'insegna del mi candiderei se mi candidaste non è altro che il remake di uno stile politico chiamato doroteismo, l'ambiguità come strumento di potere. Amletico, in politica si scende o si sale, l'arcifanfarone Silvio Berlusconi riteneva di abbassarsi a farlo, il sobrio e gesuitico Mario Monti dichiara di innalzarsi. Quando avremo qualcuno che si limiterà a un ingresso senza tante complicazioni? A parte questo dubbio, i due cinguettii montiani di Santo Stefano, con i loro generici appelli all'impegno, bisogna salire in politica, continuano a muoversi nell'alveo dell'ambiguità che ha contraddistinto le ultime mosse del professore, tutte all'insegna del mi candiderei se mi candidaste. Ma dato che in politica anche il casuale è fortemente voluto, e figuriamoci l'ambiguo, il tira e molla in corso ci fornisce un buon numero di informazioni sullo stato dell'arte della risalita ritrosa del premier uscente. Per dirla con un adagio popolare delle mie parti, Monti come la bella di Torriglia fratto che tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Intendendo con nessuno la maggioranza elettorale, non certo l'ex damo di compagnia dell'avvocato Agnelli Montezemolo, o il genero di Caltagirone Casini, oppure ancora un manipolo di papisti parcheggiati fuori dai territori berlusconiani, perché in sostanza la lista dei conservatori dalla faccia pulita sembra il titolo di un film tipo Le tre orfanelle, si direbbe proprio non decolli. Sulla carta pareva dovesse fare polpette di ogni concorrente, trasformandosi in una irresistibile calamita di consensi, e per ora imbarca soltanto Baffino, modello vagamente hitleriano, Piero Ichino, che nel nuovo team potrà indossare beato i panni anticiputi dell'Elsa Fornero, entrambi si rassomigliano nel genere fico secco, come in uno spettacolo dei Legnanesi, e senza il giovane Fassina a sindacare, più qualche ex di Arcore sullo sgasato, Franco Frattini e Beppe Pisanu. Certo una ben modesta campagna acquisti, anche perché i conservatori dalla faccia pulita, per favore non chiamiamoli moderati, espressione che non vuole dire niente, del PD hanno visto crescere il numero dei potenziali acquirenti proprio per il raddoppio dell'offerta. e quindi restano furbescamente alla finestra. Sicché la ritrosia montiana probabilmente non nasce da pressioni varie, che pure ci devono essere state da parte del centrosinistra e del Quirinale, o dalle minacce di manganellate medianiche stile metodo Boffo da parte della destra rappattumata dal personaggio più cattivo d'Italia, l'ex leader del Partito dell'Amore. Tutto nasce perché l'uomo delle banche ha fatto un po' di conti e deve aver scoperto, stando alle attuali rilevazioni di tendenza, di non essere determinante neppure al Senato. Da qui il rapido rifugio nella vaghezza, che per lui è un classico, ossia la retorica rivisitata del non c'ero se c'ero dormivo, applicata in tutta la sua carriera di indefesso servant, non civil, ma dell'argent. Grand commis non del pubblico interesse ma di quello privato fratto padronale, come quando era consigliere di amministrazione in Fiat e il duo Cesare Romiti e Francesco Paolo Mattioli costituiva quel fondo nero di 1.000 miliardi di lire per cui i sedicenti manager furono condannati dal Tribunale di Torino il 9 aprile 1997, poi salvati dalla legge di depenalizzazione del falso in bilancio. In quel caso l'autorevole economista non si accorse di nulla, di certo dormiva, come ha continuato a farlo da commissario europeo, quando la commissione presieduta da Jacques Santer e di cui faceva parte fu costretta a dimettersi per 7.000 miliardi di aiuti umanitari mai giunti a destinazione. La collega Edith Cresson fu persino condannata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in un processo andato a sentenza nel 2006. Ma Monti anche in questo caso non c'era. E se c'era dormiva, sonno ad alto tasso di politicità del buon tempo antico, visto che il tecnico prestato alla politica, il nuovo che doveva avanzare con tutte le sue agende di una sola voce, far pagare la crisi ai più deboli, non è altro che il remake di uno stile politico chiamato doroteismo, l'ambiguità come strumento di potere. 27 dicembre 2012. Un'agenda che vola basso. Di Barbara Spinelli, da Repubblica, 27 dicembre 2012. Ancora non è chiaro cosa significhi, nelle parole di Monti, il centrismo radicale proposto come agenda di una futura unità nazionale, un ordine nuovo, addirittura, dove le classiche divisioni fra destra e sinistra sfumerebbero. Non è chiaro cosa significhi in particolare per l'Europa, presentata come suo punto più forte. Punto forte, ma stranamente sfuggente, centrista sì, ma radicale non tanto. Lo stesso titolo dell'agenda tradisce l'assenza di un pensiero che si prefigga di curare alle radici i mali presenti, cambiare l'Italia, riformare l'Europa promette cambi drastici negli stati, ma in Europa una diplomazia graduale, senza voli alti, senza i radicalismi prospettati in patria. Se Monti avesse voluto davvero volare alto, ed essere veramente progressista come annunciato domenica in conferenza stampa, avrebbe dato all'agenda un titolo meno anfibio, più trascinante, non riformare, ma cambiare l'Europa per cambiare l'Italia. La formula prescelta è in profonda contraddizione con l'analisi cupa di una crisi che ha spinto e spinge l'Italia e tanti paesi su quello che troppo frequentemente, troppo ossessivamente, viene chiamato orlo del baratro. Una crisi che continua a essere vista come somma di politiche nazionali indisciplinate, mai come crisi bivio necessario, presa di coscienza autocritica del sistema Europa, moneta compresa. È come se contemplando un mosaico l'occhio fissasse un unico tassello, senza vedere l'insieme del disegno. I problemi che abbiamo, questo dice l'agenda, ciascuno ha da risolverli a casa dentro un contenitore unione che essenzialmente funziona e al massimo va corretto qui e lì. L'agenda propone qualcosa di ardito, è vero, il prossimo Parlamento europeo dovrà avere un ruolo costituente, Dunque c'è del guasto nel Trattato di Lisbona, siamo sprovvisti di una costituzione sovranazionale, ma resta nella nebbia quel che debba essere la costituzione a venire, e drammatica è l'assenza di analisi sul perché il trattato vigente non sia all'altezza delle odierne difficoltà e del divario apertosi fra Nord e Sud Europa. Più precisamente, manca il riconoscimento che stiamo vivendo una crisi economica, politica, sociale dell'Unione intera, una crisi sistemica, che non si supera limitandosi a far bene, ciascuno per proprio conto e a casa come prescrive l'ortodossia tedesca. Nella storia americana, Alexander Hamilton ebbe a un certo punto questa presa di coscienza. Decise che il potere sovranazionale si sarebbe fatto carico dei singoli debiti e fece nascere dalla confederazione di stati semisovrani una federazione dotata di risorse tali da garantire solidalmente una più vera unità. È il momento Hamilton non centrista moderato ma radicale che non si scorge né a Bruxelles né nell'agenda Monti. Unici impegni concreti sono il pareggio di bilancio e la riduzione del debito pubblico in Italia, dunque la nuda applicazione del Fiscal Compact del patto di bilancio del marzo 2012, corredato fortunatamente da un reddito di sostentamento minimo e forme di patrimoniale. Certo, fare l'Europa è anche questo, certo. È giunta l'ora di dire che la crescita di ieri non tornerà tale e quale, ma dovrà mutare in un'economia mondo non più dominata dai vecchi paesi industrializzati. Quel che si nasconde, tuttavia, è che non esistono solo due linee, da una parte Monti, dall'altra i populismi antieuropei. Esistono due europeismi, quello conservatore dell'agenda e quello di chi vuol rifondare l'Unione e perfino rivoluzionarla. Tra i sostenitori di tale linea ci sono i federalisti, i verdi tedeschi che chiedono gli Stati Uniti d'Europa, molti parlamentari europei. Ma ci sono anche quelle sinistre, il primo fu Papandreou in Grecia, e il Syriza di Tsipras dice cose simili, secondo le quali le austerità sono socialmente sostenibili a condizione che l'Europa cambi volto drasticamente, e divenga il sovrano garante di un'unità federale, decisa a schivare il destino centrifugo della Confederazione Jugoslava. I fautori della federazione, parola evitata da Monti, non si concentrano solo sulle istituzioni, hanno uno sguardo ben diverso sulla crisi, su come cambia la vita dei cittadini, hanno una visione più tragica, meno liberista tecnocratica. Non saranno il fiscal compact e il rigore a sormontare i mali dell'ineguaglianza, della povertà, della disoccupazione, ma una crescita ripensata da capo e la consapevolezza che le diseguaglianze crescenti sono la stoffa della crisi. L'agenda è fedele al più ortodosso liberismo, tutto viene ancora una volta affidato al mercato e l'assunto da cui si parte è che finanze sane vuol dire crescita, occupazione, Europa forte, non subito forse, ma di sicuro. Immutato si ripete il vizio d'origine dell'euro. Quanto all'Italia, ci si limita a dire che il rispetto riguadagnato in Europa dipenderà dalla sua credibilità, dalla sua capacità di convincere gli altri partner. Convincere di che? Non lo si dice. L'idea alternativa a quella di Monti è di suddividere i visto che gli stati impoveriti non possono stimolare sviluppo e uguaglianza. Se a questi tocca stringere la cinghia, che sia l'Unione a assumersi il di riavviare la crescita, di predisporre il New Deal concepito da Roosevelt per fronteggiare la crisi degli anni 30, o la Great Society proposta negli anni 60 da Johnson per eliminare povertà e ingiustizia razziale. L'idea di un New Deal europeo circola dall'inizio della crisi greca, ma non sembra attrarre Monti. È un progetto preciso, aumentare le risorse del bilancio dell'Unione a sostegno di piani europei nella ricerca, nelle infrastrutture, nell'energia, nella tutela ambientale, nelle spese militari. Non mancano i calcoli accurati dei vasti risparmi ottenibili se le spese dei singoli stati verranno accomunate. Per tale svolta occorre tuttavia che il bilancio dell'Unione non sia striminzito come oggi l'1% del PIL. Nel bilancio USA la quota è del 23, che aumenti alla grande grazie all'istituzione di due tasse trasferite direttamente dal contribuente alle casse dell'Unione, la tassa sulle transazioni finanziarie e quella sull'emissione di diossido di carbonio. La carbon tax, gettito previsto, 50 miliardi di euro, segnalerebbe finalmente la volontà di far fronte a un disastro climatico già in corso, non ipotetico. Cosa ne pensa Monti? Sappiamo che vuol tassare le transazioni finanziarie, ma gli eventuali introiti già sono accaparrati dal Tesoro nazionale. Perché l'agenda vola così basso? Perché Monti è europeo, ma moderatamente? Perché, scrive Marco De Ramo nel suo breve lessico dell'ideologia italiana, la moderazione del centrista è quella che modera le altrui aspettative e l'altrui livello di vita. Modera la nostra fiducia nel futuro, moderato sarà lei. Marco Bascetta e Marco De Ramo, Manifesto Libri 2008. E perché la sua dottrina dell'Union Sacrée è la fuga patriottico-centrista dalle contrapposizioni anche aspre che sono il lievito della democrazia dell'alternanza. L'Unione Sacra che Monti preconizza da anni idoleggia l'unanimità, proprio quel che sempre in Europa produce accordi minimalisti. Non è un inevitabile espediente, come nella Germania citata dal Premier, ma il finale e migliore dei mondi possibili. Di qui la sua ostilità alla divisione destra-sinistra, un'avversione che come oggetto ha la divisione stessa, la pacifica lotta fra idee alternative. È significativa l'assenza di due vocaboli nell'agenda. Manca la parola democrazia, tranne un riferimento alle primavere arabe e alle riforme europee democraticamente decise e controllate, e manca la laicità, separazione non meno cruciale in Italia. Diceva Raymond Aron di Giscard d'Estaing, l'ispettore delle finanze divenuto presidente nel 74, quest'uomo non sa che la storia è tragica. Qualcosa di simile accade a Monti, e un esempio è il modo in cui pensa di risolvere la questione Vendola, espellendolo dall'Union Sacrée e perché le sue idee nobili in passato sono perniciose oggi. Quel che il Premier non sa è che Vendola impersona la questione sociale che fa ritorno in Occidente assieme alla questione dei diritti e di un'altra Europa. Quel che pare ignorare è che pernicioso non è Vendola, è il malessere che egli denuncia. Della sua voce abbiamo massimo bisogno. Non sono semplicemente idee, quelle bollate come perniciose. Sono il vissuto reale in Grecia, Italia, Spagna. Roosevelt lo capì e aumentò ancor più le spese federali, investì enormemente sulla cultura, la scuola, la lotta alla povertà, l'assistenza sanitaria. Non c'è leader in Europa che possegga oggi quella volontà di guardare nelle pieghe del proprio continente e correggersi. Non sapere che la storia è tragica oggi è privare di catarsi e l'Italia e l'Europa. 27 dicembre 2012.